Buonasera a tutti, sono le ore 18.33, diamo inizio alla seduta di Consiglio Comunale Ordinaria. La parola al dottor Tomaselli.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Se non ci sono obiezioni diamo atto che il numero è legale con 12 presenti e che risultano assenti unicamente il consigliere Girardi e l'assessore esterno Tolettini che peraltro hanno giustificato il proprio impedimento.
Grazie dottor Tomaselli. Punto numero 1 all'ordine del giorno, rendiconto per l'esercizio. Allora, non trovate all'ordine del giorno la lettura dei verbali precedenti perché il tempo intercorso tra l'ultimo consiglio non ha consentito la scrittura, per cui verranno riproposti nel prossimo consiglio comunale. Ci sono due domande di attualità che sono pervenute, delle quali una risulta una domanda di attualità e l'altra è più un'interpellanza che una domanda di attualità. Per la precisione, quella sul discorso della piazza è una domanda, è più un'interpellanza che una domanda di attualità, mentre la seconda è una domanda di attualità, per cui possiamo procedere con la risposta della domanda di attualità. Prego la lettura.
Vorrei sapere il motivo per cui questa sulla piazza è considerata un'interpellanza.
Sindaco, mi chiedevi di darne conto, e evidentemente per come è formulata, al di là diciamo, degli obiettivi che la domanda di attualità si ripropone, appare palesemente non conforme alle previsioni dell'articolo 55 del regolamento, essendo tutti i fatti narrati e sotto, diciamo, sui quali è fondata sono fondate le richieste o le domande rivolte all'amministrazione, sono tutte ben anteriori alla data di convocazione di questa seduta consiliare.
Sì, d'accordo, solo una precisazione, però la piazza è stata aperta successivamente alla convocazione del Consiglio. Questo è ininfluente? Chiedo.
A mio giudizio è palesemente ininfluente.
E allora le pongo un'altra domanda. È valida questa o dobbiamo riformularla con riferimento all'articolo deputato all'interpellanza?
A termini di regolamento si può essere riformulata in forma di interpellanza.
Grazie dottor Tomaselli, prego con la domanda di attualità.
Dichiarazioni rese a Brescia Oggi dal 10 maggio 2023. Nell'edizione di Brescia Oggi del 10 maggio 2023, all'interno di un articolo che riporta i contenuti di un documento condiviso dai sindaci gardesani sulla necessità di proseguire l'iter di approvazione del progetto di depurazione del lago di Garda, il sindaco Albino Zuliani lamenta l'anomalia nella procedura di sottoscrizione del documento. Riportiamo una parte del virgolettato del giornale attribuibile alla dichiarazione del sindaco Albino Zuliani. Virgolettato, sulla vicenda del depuratore le posizioni dei sindaci gardesani sono chiare, ma io non ho firmato nessun documento, anzi non l'ho nemmeno visto. Comunichiamo al sindaco per dovere di verità che il documento non è stato firmato in calce da nessun sindaco, ma condiviso e trasmesso in varie forme che lei dovrebbe conoscere meglio di noi. In particolare le chiediamo se non corrisponde al vero che nella mattinata del 21 aprile presso la sala dei provveditori a Salò, in occasione di una riunione sull'ordine e la sicurezza, la presenza del prefetto Sua Eccellenza Dottoressa Maria Rosaria Laganà, le è stato consegnato brevi manu dallo staff della comunità del Garda il documento scritto sul quale avrebbe potuto chiedere chiarimenti e fare valutazioni. Scopo del documento è, a nostro giudizio, quello di far sentire unitaria la voce del Garda su un tema, quello della depurazione, che appare vitale per la sopravvivenza del Garda stesso. Aprire varchi o dubbi ulteriori nella bagarre mediatica che da tempo circonda il tema, oltre che inopportuno, ci sembra scorretto. Considerate le sue affermazioni, siamo a chiedere un chiarimento rispetto a quale sia la sua posizione, la posizione dell'amministrazione del Comune di Padenghe. Chiediamo risposta in Consiglio Comunale. Distinti saluti.
Bene. Allora, cerco di rispondere in base alla... Allora, sul discorso, sulla vicenda del depuratore, le posizioni dei sindaci gardesani sono chiare. Esatto, ma io sono un sindaco gardesano, per cui è chiara la mia posizione rispetto al discorso depuratore. Due, comunichiamo col sindaco per dovere di verità che il documento non è stato firmato in calce da nessun sindaco. Allora, a me è stato consegnato, e per la precisione dal dottor Ceresa, questo foglio, questi due fogli, senza nessuna firma, senza niente, che mi sono letto logicamente perché me l'ha consegnato, e c'è scritto: approvano il seguente ordine del giorno, pacta sunt servanda. Secondo me questo qua non era un documento da firmare, questo era per me un documento che sarebbe stato sottoposto e approvato da parte dei componenti o partner, come vengono definiti nello statuto. Quindi io questo non l'ho ritenuto un documento, ma a prescindere dal fatto che un documento dovrebbe recare una firma e tutto il resto, scusatemi, qua dice approvano il seguente ordine del giorno. Io questo ordine del giorno non ce l'ho, non l'ho mai avuto. Se questo era l'ordine del giorno, allora qua sopra come oggetto non ci doveva essere scritto riqualificazione del sistema di depurazione e collettazione, ci doveva essere scritto documento da presentare per ponderare il discorso del collettamento. Quindi non lo ritengo, questo io non lo ritengo un documento, non mi è stato presentato come tale e non lo ritengo come tale. Poi dice, dunque, avrei potuto chiedere chiarimenti, esatto, ma non mi è neanche stato dato un tempo. Io sono d'accordo, e il dottor Cesare lo può confermare, che io ho detto, io devo venirle a parlare, perché sinceramente io ho dato un'occhiata, perché questo il discorso del collettore sta diventando sempre più un discorso impegnativo e anche divisivo. E l'ho anche riportato nel mio articolo, perché ritengo che sia una cosa completamente sbagliata per un discorso che dovrebbe essere risolto dai tecnici, che i sindaci devono schierare sui due fronti, i pro e i contro. Non ci serve questo. E io l'ho detto chiaramente, se devono essere prese delle decisioni, devono essere supportate da un discorso tecnico, e i sindaci devono accettare qualsiasi sia questa scelta, ma non dobbiamo scendere e passare da un discorso cominciato ancora nel 2015-2017, adesso dovrei prendere delle date, e arrivare a questo punto e trovarci i sindaci della sponda del Chiese hanno sottoscritto un documento, i sindaci della sponda bresciana un altro documento. Ma vogliamo scherzare? Non sono i sindaci che devono sottoscrivere i documenti, sono i tecnici che devono darci una soluzione che sia economica, funzionale e che risolva il nostro problema, nient'altro. Poi, sinceramente, io avrei voluto parlare con questo dottor Ceresa per capire qualcosa di più, perché mi risulta che c'è un piano finanziario che era stato fatto nel 2017 di una cifra che assommava a 220 milioni di euro, una cifretta, di cui 100 milioni erano stati messi a disposizione dal precedente Ministero dell'Ambiente e della Tutela. Adesso io non lo so se questi soldi verranno riconfermati o no. La Regione Veneto aveva dato un contributo di 300.000 euro, la quota restante sono comunque, sempre che il Ministero ci dia questi 100 milioni di euro, di 119 milioni e 700 mila euro, cifre che hanno 5 anni. Io vorrei capire, prima di andare a firmare o a sponsorizzare una linea, di che morte dobbiamo andare a morire. Quanto costerà a noi, a tutti i cittadini, quanto costerà questo discorso, tenendo anche in considerazione, che non mi sono anche letto da qualche parte, che noi dovremmo riconoscere ai paesi interessati dal discorso di depurazione una percentuale sugli incassi della tassa di soggiorno, se non mi sbaglio. Adesso molto probabilmente l'ho letto ma non mi ricordo dove. Quindi le mie perplessità sono quelle che comunque sia compilato un documento che sì, voglia far vedere che comunque i sindaci bresciani sono tutti coesi nel discorso di voler fare questo, ma lo sono anche gli altri molto probabilmente non nella forma che noi vogliamo. Allora, non è neanche da discutere il fatto che non ci sia la necessità di fare questo collettore, e questo qua è un dato di fatto, però riuscire a capire qualcosa di più. Perché non stiamo parlando di noccioline, stiamo parlando di 220 milioni 5 anni fa. Adesso, tranquillamente, calcolando gli aumenti che ci sono stati e tutto il resto, si tratta di arrivare sui 400 milioni. E chi ci dà sti soldi? Saranno a carico comunque dei comuni, verranno suddivisi, verranno caricati sul discorso acqua potabile? Non lo so, e non si sa, e nessuno ce l'ha spiegato. Io ho partecipato a parecchie riunioni, ma non sono mai riuscito a sapere qualcosa di più. Premetto, riunioni, ma non sono mai stato convocato, dove qua mi si dice che lei dovrebbe conoscere meglio di noi. Io non sono mai stato convocato dalla comunità del Garda e nemmeno faccio parte della TS. Anzi, vorrei sottolineare che la TS, molto probabilmente dove lei fa ancora parte, annualmente dovrebbe fare una riunione con tutti i partner. A me mi risulta che l'ultima riunione fatta con i partner risalga al 2021, quindi anche la TS, a ragione di statuto, qua c'è scritto, visto che deve essere fatta una riunione, non so neanche se vale più, però per carità, erano tutte cose che volevo chiedere al dottor Ceresa. Quindi la mia motivazione è che non ci siano delle situazioni chiare, è più che spiegata. Poi che si venga a dire o si strumentalizzi il fatto che io e un altro sindaco, perché non sono stato solo, abbiamo menzionato il fatto di non essere stati interessati nel discorso della firma, è vero, anzi che non abbiamo firmato e siamo usciti sui giornali e siamo usciti su quello che è stata la comunicazione, è un dato di fatto. Io non ho detto che sono contrario al depuratore, che sono contrario, io ho soltanto chiesto che qualcuno a nome mio si è preso la briga di dire che io ero d'accordo, e questo non va bene, perché io non ho espresso su questo documento nessun accordo, punto, tutto lì. Soddisfatti o non soddisfatti? Grazie. Passiamo al punto numero uno. È scritto sul regolamento, soddisfatti o non soddisfatti? Vi ho già detto che io sono favorevole. Allora, io non le ho dato la parola, prima cosa. Seconda cosa, il regolamento prevede che ci sia la risposta soddisfatti o non soddisfatti. Io ho cercato di rispondere alle vostre domande. Se non siete soddisfatti, esponete il fatto non soddisfatti e l'argomento è chiuso. Basta. Cosa che vi dica. Grazie.
quando audio dei consigli, purtroppo non si capisce chi vota a favore e chi vota contro. Quindi non si capisce se Avanzini ha votato contro, se Aguzzi ha votato a favore, cioè questo non si capisce nei file audio.
Bene, allora faremo come si dovrebbe fare quando prendete la parola, che dite il nome e diremo contrari e diremo i nomi. È una cosa semplicissima.
Se uno sente nel file audio hanno votato a favore 10 o 7 e a sfavore 6, è chiaro che non si capisce chi sono quelli a sfavore. Si può dedurre, ma non è certamente formalmente corretto.
Benissimo, non dico il contrario. Diremo i nomi di quelli che sono stati votati contrari o astenuti. Non è un problema. Passiamo al punto numero 1. Darei la parola alla dottoressa Silvia Papa, che ringrazio per essere qui presente, per una relazione sul discorso del rendiconto. È una piccola premessa, poi potete farci delle domande, noi prenderemo nota delle domande e risponderemo a tutte alla fine, diciamo, delle domande. Grazie.
Buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda il rendiconto di gestione 2022 del Comune di Padenghe, portiamo ad evidenza quello che è la risultanza numerica finale come avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2022, derivante da una serie di dati che si possono evincere anche dalla documentazione fornita e allegata alla delibera di consiglio. Si parte quindi da un fondo di cassa al 1 gennaio 2022 per un totale di 6.760.892.51, ai quali viene portato in aumento, vengono portate in aumento quelle che sono le riscossioni effettuate nel 2022 sia per quanto riguarda in conto residuo che in conto competenza, per un totale di 9.877.754,67. Da questa somma vengono detratti i pagamenti effettuati nel 2022 sempre in conto residuo e in conto competenza per un totale di 7.654.751,19, per avere un fondo di cassa finale al 31/12/2022 di 8.983, non va? Eppure 8. Un fondo di cassa al 31/12/2022 per 8.983.859,99. Da questo dato devono essere portati in aumento quelli che sono i residui attivi al 31/12/2022, sia residui di competenza 2022 sia residui anti 2022 per 3.076.578,71. Da questa somma deve essere portata in diminuzione la somma che riguarda i residui passivi al 31/12/2022 dati da residui di competenza 22 e residui ante 22 per il valore di 1.709.635,27. Da questa funziona? Da ciò si evince una differenza che porta a un risultato contabile di 10.350.839,43, dal quale devono essere portati in diminuzione quelli che sono gli FPV di parte corrente e di parte capitale. FPV, che è il fondo pluriennale vincolato, che è un saldo finanziario che riguarda una variazione di esigibilità per quanto riguarda la spesa sull'anno 2022 che deve essere riportata nell'anno successivo per la copertura di quelle che sono le spese che si prevederà saranno poi effettuate per quanto concerne soprattutto i pagamenti nell'anno 2023. Da questo avanzo di amministrazione totale, costituito appunto da 3.919.422,26, vengono indicati quelli che sono gli importi relativi a una serie di fondi che lo compongono. Abbiamo fondi accantonati che per un totale di 1.241.678,28 che sono costituiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità che è stato costituito alla fine dell'esercizio, quindi ai fini poi del rendiconto 2022 per 1.000.000 1.226.762,28 da un fondo accantonamento indennità di fine mandato del sindaco per 6.448 e il fondo per i rinnovi contrattuali in previsione del nuovo contratto, dell'applicazione del nuovo contratto degli enti locali per 8.468. Ci sono poi una serie di fondi che sono vincolati da legge, da principi contabili e sono costituiti da un avanzo da fondo di rischi contenzioso per 9.606, un avanzo fondo aree verdi 21.330,45, un avanzo da imposta di soggiorno per 133.262,97, un avanzo da trasferimenti erariali di 4.825, un avanzo da fondi Covid per 320.128,39, un avanzo da proventi dei parcheggi per 278.929,58 e un avanzo da incassi sanzioni codice della strada per 39.652,73. Ci sono poi i fondi vincolati formalmente dall'ente che riguardano questo avanzo per l'eventuale trasferimento degli incassi delle sanzioni codice della strada alla provincia di Brescia di 274.903,66. Questi fondi vincolati per legge hanno un totale generale di 1.082.638,78. Abbiamo poi il fondo destinato agli investimenti per 165.230,61 e si crea poi quello che è per differenza rispetto ai 3.919.422,26 l'avanzo libero costituito quindi da fondi liberi per 1.429.874,59.
Grazie, dottoressa Papa. Prego. Prego con le domande, se ci sono.
Avanzini Patrizia, giusto per essere sicura di non sbagliare, chiedo, adesso le faccio le domande, poi chiaramente ci saranno le risposte, poi ci sarà una dichiarazione di voto. Possibile? Possibile? Bene, grazie.
Procedura, voi fate tutte le domande, okay, per tutti i consiglieri che vogliono fare domande e alla fine daremo tutte le risposte.
Ok.
Grazie.
Allora, rispetto, innanzitutto grazie dottoressa Papa, sicuramente i numeri sono tutto quadra e anzi direi che si evince un bilancio solido, indubbiamente un bilancio solido. Però io volevo fare alcune domande rispetto alle significative economie di competenza e in particolare anche su alcune voci particolarmente elevate. E ad esempio una cosa che mi chiedevo erano questi 550.000 euro che sia nella voce entrate, poi ovviamente ci sono anche nella voce spese, che risultano appunto nelle economie per quanto riguarda sia il titolo quinto che il titolo sesto, che sono i mutui praticamente. Quindi volevo capire queste 550 che cosa, cioè, cosa sono e come sono stati postati, sono stati anche eliminati, giusto?
Sì, assolutamente.
Ok, questa è la prima domanda. E poi sempre nella voce entrate ci sono questi 884.000 euro di economie sul titolo quarto che sono appunto il saldo contabile di 1.035.000 più una maggiore invece di 150, quindi anche su questo volevo avere qualche delucidazione. Poi sulla voce spese, sempre parlo del conto del bilancio, ci sono le economie direi molto significative su alcune voci importantissime come la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, dove abbiamo 653.000 di economie e un 617.000 di FPV su 1.400.000 postati, quindi anche qua mi sembra che la previsione che è stata fatta nel bilancio sia stata fatta un po' così, perché poi se metto in economia in FPV vuol dire che di quella posta non ho fatto nulla. E poi abbiamo un'altra voce significativa di tutela del territorio e dell'ambiente, sempre voci particolarmente impegnative dove secondo me dovrebbero convergere le risorse, ma non solo convergere in previsione, ma anche spese. Più tardi di oggi c'è stato un ulteriore allagamento in un comune, non qua vicino a noi, ma sicuramente il cambiamento climatico sta accelerando più di quello che probabilmente speravamo. Quindi abbiamo 839.790 circa di economie più 1.296.000, tolgo tutti i decimali, di FPV, quindi 2 milioni, oltre 2 milioni su 3 milioni e 6 di economie FPV, quindi anche qui sostanzialmente. E la stessa cosa va per la viabilità, le infrastrutture stradali, anche lì una voce non particolarmente residuale o marginale, dove anche qui abbiamo economie FPB molto elevati. Poi ci sono 140.000 euro di FPV sul turismo, e mi chiedevo anche quello come mai è andato a finire in FPV. 77.000 euro di economie sul diritto allo studio, e anche qui mi chiedo, caspita, sul diritto allo studio fare economie non mi sembra proprio il caso. E addirittura 10.000 euro di economie sulla disabilità. Queste credo che siano veramente un po' da spiegare come mai sono finite in economie. Basta, queste sono un po' le domande.
Non ci sono altre domande? Passiamo alle risposte. Punto numero uno, la dottoressa Papa, per quanto riguarda le economie dei 550 entrate e uscite.
Sì, per quanto riguarda i 550.000 euro, era il mutuo che si era previsto nel bilancio di previsione 2022-2024, a cui accedere, che poi in realtà comunque non è stato acceso, e quindi logicamente dal punto di vista contabile devono essere effettuate delle rilevazioni che poi vanno a incidere su una serie di capitoli, ecco, e quindi logicamente va creato lo stanziamento, e quindi se non viene acceso il mutuo poi si ha l'economia.
Quello che volevo sapere era per che cosa era questo 550.000. Questo l'ho capito a livello contabile, volevo capire a cosa si riferiva questa ipotesi, previsione di accendere un mutuo per cosa.
Allora, passo la parola al vice sindaco. Dovrebbe adesso 550.000 sul capitolo dovrebbe essere per lavori. Ok, prego.
Ora, i 550.000 era per l'accensione di un mutuo per via Chiesa e Piazza Caduti.
Ok.
Dopo, per quanto riguarda altre cose sull'FPV, sulla regimentazione idrica, è evidente a tutti che sono in FPV perché sono ancora opere non. Opere ancora non partite. Sono imminenti le partenze di queste opere, soprattutto per quanto riguarda il micro tunneling, il 1.200.000 euro che lo troviamo in FPV, e la gara in CUC scade il 19 maggio, quindi è previsto probabilmente la partenza del micro tunneling a inizio autunno. E questo per quanto riguarda il micro tunneling. Dopo c'è l'altra cifra degli 842.000 euro, se non sbaglio, che mi aveva citato, che praticamente è sempre in FPV, chiaramente, perché è un'opera non ancora partita, e è la continuazione chiaramente del micro tunneling, quindi da fine via Puccini fino a via Barbieri all'innesto con il primo lavoro fatto di regimentazione idrica. Questa opera di 842.000 euro ancora in fase di progettazione, quindi finita la fase di progettazione partirà tutto l'iter, e il prima possibile verrà mandato tutto in CUC, e chiaramente auspichiamo per tutti la partenza più rapida. Di sicuro per l'autunno parte il primo lotto del microtunneling, e speriamo entro fine anno di far partire anche la seconda parte, ecco.
Per quanto riguarda il discorso dei 140.000, se consigliere,
non mi ricordo i 140.000,
perché qua ci
FPV
sono FPV sul turismo 140.000.
Moretti, ma consigliere Moretti. Allora, i 140.000 di FPV sul turismo sono legati al contributo che abbiamo ricevuto da Regione Lombardia. Il contributo regionale ricevuto nel fine 2021 per il progetto della valorizzazione della sentieristica esistente sul territorio. Il progetto è in attesa dell'accettazione definitiva dell'autorizzazione da parte della soprintendenza, che purtroppo siamo fermi al palo per una concessione legata alla realizzazione di cartelli che poi verranno installati per la descrizione delle bellezze storico-culturali che il territorio di Padenghe ha. Insomma.
Ok, poi 76.000 se può dare, se ha un'indicazione, altrimenti visto che manca l'assessore manderemo la pezza giustificativa. 77.000 per il diritto allo studio e i 10.000 per la disabilità, e questi qui vi manderemo, comunque sono delle minori, molto ovviamente erano stati messi, sono delle minori spese per quanto riguarda il discorso disabilità, poi però sinceramente non essendoci l'assessore competente vi faremo avere logicamente la descrizione nei dettagli di queste due cifre. Ci sono altre domande? Passiamo. Ci sono domande?
La dichiarazione di voto. Allora, solo per i grandi numeri, diciamo che, ripeto, credo che il bilancio di previsione sia stato fatto un po' così, probabilmente pensando in grande e poi bloccandoci con la marcia in prima. Perché previsti erano stati, parlo del titolo secondo, quindi degli investimenti, quindi del conto capitale, sono stati previsti 9.348.055, l'impegnato è 1.142.611, l'FPV è 6.263.969, in aumento rispetto all'FPV dell'anno precedente, economie per 1.941.474, quindi conclusione, realizzato il 12,2%, abbandonato il 20,7% e in forse il 67%, perché l'FPV se avevamo 5 milioni all'inizio dell'anno e alla fine dell'anno ne abbiamo 6, evidentemente l'FPV è rimasto in forse, ma veramente in forse. A fronte di entrate aumentate, perché gli oneri di urbanizzazione sono più che raddoppiati, quindi sicuramente la situazione è solida, però obiettivamente la programmazione che è stata fatta è stata disattesa. Siccome questo è un discorso che è stato fatto anche nel rendiconto dell'anno precedente e le stesse cose si dicono nel rendiconto del 2022, cioè qui continuate ad andare in prima. Quindi, non lo so, è evidente che i bilanci sono stati fatti con i numeri a caso e che alla fine i risultati sono veramente deludenti. Al di là del pareggio, dei numeri, della solidità, però gli investimenti non sono un qualcosa di negativo, gli investimenti fanno crescere il paese, danno ricchezza, producono benessere ai cittadini, che ci vivono tutto l'anno, ai turisti che vengono e diciamo che ultimamente non vedono delle cose proprio così belle, per cui il nostro voto è contrario.
Voi. Posso aggiungere,
prego, una cosa?
Giustamente lei, FPV risulta alto e non è però indice di lavori fermi, perché come ha visto Piazza Matteotti è andata avanti, via Tallina è stata finita, via Metelli dovremmo essere quasi alla fine, speriamo, con la copertura della pensilina. Queste tutte opere in carico all'Unione. Per quanto invece riguarda le opere in carico, come le dicevo prima, al Comune, il 19 maggio finirà la gara in Cook per il microtunneling, quindi questo andrà a abbassare l'FPV. È previsto entro entro l'inizio dell'estate da Tenso Struttura, e quindi anche quello andrà ad abbassare la quota di FPV. Tanto per dirle, lei giustamente o non giustamente dice che abbiamo la prima marcia, per gli sforzi che ci stiamo mettendo per il bene del nostro paese e per l'economia del nostro paese, noi stiamo andando in quinta. È solo opinabile la cosa. Il mio parere è diametralmente opposto, perché ne andranno a termine per fine anno diverse opere.
Se vuole, ecco, un po' di rispetto per chi sta parlando, visto che noi lo portiamo per quando parlate voi, grazie. Do la parola all'assessore Gandelli.
Buonasera a tutti. Volevo riguardo all'FPV fare una precisazione, che noi ci stiamo trascinando una situazione che deriva dagli anni passati, da diversi anni, per quanto riguarda l'Unione. Io ho fatto un conteggio e ne risulta che di questi 6.263.569 di FPV del titolo secondo, 2.314.121.000 sono ancora opere dell'Unione, e questi 2.300.000 non servono certo a coprire le ultime tre opere che si stanno terminando, che sono in carico all'Unione, tipo la piazza Via Talina o la pensilina di fronte al cimitero. Ma in realtà ci sono dentro un sacco di opere che sono già terminate, ma non è stata chiusa la contabilità, per cui il Comune non ha ancora trasferito i soldi all'Unione. Abbiamo fatto un incontro proprio di recente tra i due responsabili della ragioneria e il responsabile dell'ufficio tecnico qui da noi, per cercare di capire la situazione e di porvi rimedio. E dovrà essere fatta appunto una verifica puntuale per vedere quali sono anche le economie, perché sicuramente ci sono anche delle cifre che andranno in avanzo, probabilmente derivanti da economie durante le gare. E quindi questo fondo sicuramente non è veritiero, in realtà sarebbe più basso.
Capito, non è veritiero, ma sì, ma noi stiamo approvando un rendiconto e quella sì, è la cifra, scusi.
Sì, cioè, ma intendo dire che ci sono delle poste che sono ferme da 2018-2019, cioè vanno verificate. Una volta quest'anno sicuramente verificheremo tutto, e l'anno prossimo sarà molto più basso, anche perché non si possono trascinare delle situazioni per così tanti anni. D'altronde è anche questo uno dei motivi per cui i lavori pubblici sono stati trasferiti dall'Unione al Comune di Padenghe, proprio perché all'Unione non venivano gestiti correttamente, e questa è la dimostrazione.
Mi può ricordare cortesemente la data in cui siete usciti dall'Unione come lavori pubblici?
Sinceramente non la ricordo.
Ok, sicuramente più di un anno.
Visto che c'è già stata una dichiarazione di voto, e quindi mi sembra anche assurdo star qua a discutere, visto che si sono già dimostrati contrari, passiamo alle votazioni. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Allora, contrari?
Contrari Avanzini.
Rodella.
Aguzzi.
Andreis, contrario.
Grazie. Bene. Immediata esecutività, favorevoli? Contrari? Astenuti? Nomi?
Avanzini, contraria.
Contrario.
Aguzzi, contraria.
Andrei, sempre contrario.
Grazie. Ringrazio la dottoressa Papa e buona serata, e grazie a tutti gli intervenuti.
Abbiamo detto anche l'altra volta.
Cioè.
Sì, no, è vero, tutta. Ma anche adesso, anche per gli spogliatoi, per la piastra, per tutto.
spegnere cosa ho spegnuto, quindi. No, sì, qua anche il tolto.